Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera, qui Ruben Zappoli, bentornati alle vite degli altri. Buonasera, bentornati alle vite degli altri. Oggi puntata militante, direi, dal titolo Essere Partigiani. È qui con noi Massimo Zamboni. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, bentrovati.
Ciao Massimo. Ovviamente è un ospite difficile da presentare perché, insomma, è un ospite di grande calibro. Massimo Zamboni, per chi non lo conoscesse, penso in poche persone, però insomma, già chitarrista e compositore dei CCCP e dei CSI. Dagli anni 80 ai primi 2000, infatti, e poi ha continuato la sua carriera solista, nella quale ha pubblicato altri album in studio, altri progetti. Negli anni ha collaborato con molti artisti anche di calibro nazionale, Nada, Battiato, Max Collini, che intervisteremo dopo, e si è pure inventato scrittore, perché ha scritto anche diversi libri. Gli ultimi due, appunto, La Trionferà, edito da Einaudi nel 21, e Bestiario Selvatico, Appunti sul ritorno e sugli intrusi, per La Nave di Teseo nel 2023. Insomma, un artista a tutto tondo. E Massimo, allora, intanto come stai? Come sono andati i concerti a Berlino con i CCCP e che effetto è stato essere nuovamente sul palco con le stesse persone con le quali lo condividevi tanti anni fa?
Beh, adesso sono ancora un po' sotto incantesimo perché sono rientrato questa notte da Lisbona, dove mi avevano invitato a fare un concerto che unisse il 25 aprile italiano al cinquantennale della Rivoluzione dei Garofani, che cade il 25 aprile di quest'anno. E quindi sono molto contento di questa occasione, perché io ho cominciato a formare la mia indipendenza mentale proprio attorno al periodo della rivoluzione portoghese del 1974, quindi per me è stato un po' come chiudere un cerchio, no? Tornare a ragionare su quegli avvenimenti, capire che importanza hanno avuto non soltanto per me personalmente, ma anche per tutta la nostra visione d'Europa, per quella volontà di cambiamento che quegli anni avevano saputo esprimere. E quindi è stata un'occasione, al di là della bellezza dell'occasione, anche così per tanti pensieri. Questo si lega poi anche al concerto di Berlino, insomma, c'è questo grande ritorno di CCCP. Anche lì è stato un po' un incantesimo sia per noi che per il pubblico, insomma, qualcosa di veramente difficile da descrivere, perché non so, era come partecipare a qualcosa che andasse veramente al di là delle nostre persone, della nostra musica.
No, infatti la domanda poi voleva essere anche il rapporto con le persone, come si è rinsaldato dopo tutti questi anni, ecco. Però appunto mi hai detto bene.
Beh, è stato un bel riscoprirsi, anche molto naturale in qualche modo. Cioè, la cosa che ci ha sorpreso più di ogni altra è la naturalezza di un rapporto che era rimasto bloccato per quasi 20 anni da una parte, o 30 addirittura, e ritrovarsi davanti a quelle canzoni, davanti a una storia che è diventata così forte nel frattempo, no? Invece di svanire, in qualche modo si è rafforzata ancora di più, e questo è piuttosto sorprendente.
E arriviamo al punto per cui, uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato in trasmissione, e appunto partendo un po' da un ragionamento che abbiamo fatto sul libro che hanno scritto Max Collini e Arturo Bertoldi, quello che il quale titolo è Storia di antifascismo senza retorica. Appunto, abbiamo pensato che per l'occasione, noi andiamo in puntata ogni 2 settimane, quindi è caduto a fagiolo che questa settimana c'è il 25 aprile e la prossima il 1 maggio, e appunto quindi affrontare il tema della militanza e chi appunto se non te, Massimo Zamboni, Reggiano Doc, fedele alla linea anche quando non c'era, oppure quando l'imperatore è malato, morto, dubbioso, perplesso, insomma. E quello che ti si voleva chiedere appunto è, secondo te, quanto di questo lavoro, perché quello che abbiamo compreso noi da questo lavoro è che c'è un po' l'idea di creare anche un linguaggio nuovo, nuovo, passami il termine, che non vuole essere dirompente, ma forse un po' più pop. Insomma, l'idea è parlare di queste tematiche a generazioni che, a differenza vostra, tua e di Collini, insomma, gli ospiti di questa puntata, non hanno vissuto direttamente il mondo della militanza. E quindi, appunto, tu che del linguaggio e della parola ne hai fatto un lavoro, cioè che ne pensi di questo ragionamento che hanno fatto, cioè, che hanno fatto almeno quello che abbiamo colto noi dell'opera di Collini e Bertoldi sul cambiare il linguaggio?
Beh, innanzitutto non voglio darmi la patente di militanza assidua, perché questo non è mai bene riferire a se stessi in questo modo, no? Ognuno di noi cerca di fare il suo dovere, cerca di farlo al meglio, cerca di essere uomo del proprio tempo, oltre che dei tempi passati e futuri, rispondendo delle proprie azioni, dei propri pensieri, pessimi o meravigliosi che siano, insomma, quindi io non sono nulla più di quello che fanno gli altri. Però hai ragione, mi capita spesso di riflettere sul linguaggio con cui proporre i pensieri. E abbiamo vissuto anni e anni e anni in cui la resistenza era celebrata come in maniera un po' artificiosa, no? un po' statica, senza attrattiva, quasi come un rituale stanco. Poi negli ultimi decenni anche questa percezione è cambiata, nel senso che quando mi capita di andare in piazza il 25 aprile vedo una partecipazione che sarebbe meravigliosa fosse di quella portata per tutto l'anno, e già sappiamo che non sarà così neanche in questo 2024, ma è come se ci rendessimo conto che questo 25 aprile non è immobile, ma è una conquista che viene rosicchiata pian piano, si cerca in tutti i modi di scalfire giorno dopo giorno l'importanza di quella data per la nostra Repubblica, per il nostro vivere, per la Costituzione, per quello che crediamo sia giusto. E questo ci obbliga a considerarlo nostro e a trasmettere quello che a noi è stato trasmesso. La parola è uno dei modi privilegiati. Io ho letto bene il libro di Max Collini e di Arturo Bertoldi e li apprezzo molto entrambi. Non è probabilmente il mio linguaggio, nel senso che uso altre lingue, ma tutte insieme formano un unico linguaggio collettivo che è necessario portare. Per quello che penso, io chiedo a chi ci vuole ascoltare, chi ci vuole leggere, la massima intelligenza possibile, la massima apertura possibile, anche in mancanza di parole semplici o di una traduzione semplice di questi pensieri, no? Perché non vorrei sempre accomodarmi andando più in basso con le parole. Credo anzi che più siamo capaci di innalzare le parole, più capiamo anche il grado tragico di quello che noi vogliamo trasmettere, più in qualche modo facciamo un servizio. E questo vale anche per me, anch'io cerco di migliorare continuamente le mie capacità richiedendo molto alle parole degli altri. E questo senza nulla togliere il libro di Max e di Arturo, che ripeto è assolutamente molto gradevole e intelligente.
E appunto un'altra domanda era quella, appunto, secondo te, appunto, come, ma un po' già in realtà secondo me hai già risposto in parte, cioè cos'è che ci deve insegnare ora nel 2024, che è il primo anno in cui ci sono meno anni da qui al 2100 che da qui al 1945. Quindi per la prima volta nella storia abbiamo più tempo alla fine del secolo che meno tempo, meno tempo alla fine del secolo. Insomma, ci siamo intesi. Quindi cosa ci deve insegnare, cosa ci può far riflettere questi due giorni di riflessione, ovvio, giusto, però anche di festa, ecco.
Ma siamo a tempi così lontani, no? Quelli della liberazione e della resistenza, quando invece i fatti quotidiani che accadono attorno a noi o contro di noi o sopra di noi ci insegnano che in realtà sono tempi vicinissimi. Ancora siamo in mezzo a rievocazioni mussoliniane, a esaltazioni nascoste o suggerite del fascismo, che è stato ancora precedente, no? Quasi come se fosse una presenza quotidiana che noi dobbiamo subire, quindi in realtà 80 anni, 100 anni non sono nulla nella storia di un paese, perché ancora noi ci portiamo addosso retoriche risorgimentali, giusto o sbagliate che siano, ci portiamo ancora addosso questa cappa della prima guerra mondiale, quindi sono avvenimenti molto più recenti quelli che ci riguardano e che formano il nostro quotidiano, perché ancora l'Italia non è un paese risolto, probabilmente non lo sarà mai. Se capita di girare, come mi è capitato in questi ultimi mesi, lo dicevo prima, a Lisbona come a Berlino, mi rendo conto che c'è una capacità di osservazione degli avvenimenti legati al Novecento che l'Italia ha rimosso completamente. Ho visto musei dedicati alla resistenza, ho visto ammissioni di colpa, ho visto memoriali, mostre, tantissimi momenti in cui la collettività si interroga sui mostri del passato. In Italia questo ancora non è stato fatto in nessun modo e ogni giorno ci allontaniamo da questa necessità e quindi consideriamoli molto vicini quegli avvenimenti perché sono stati i momenti più alti della nostra Repubblica.
A tal proposito, te proprio nel titolo dell'ultimo album che hai pubblicato hai usato la parola patria e appunto che nel gergo, nel lessico della sinistra suona sempre male perché è sempre collegata a quella trinità del Dio patria famiglia, insomma quello che però è importante appunto anche sentendo delle riflessioni che hai fatto in altre interviste è come hai anche compreso la parola e compreso e rielaborato la parola patria dicendo comprendendo che e affermando che etimologicamente in realtà patria significa la terra dei padri, ossia il luogo dove sono nato.
Ma io credo che l'unica speranza che abbiamo per poter vivere in maniera decente sia quella di diventare un popolo adulto, no? Di non rimanere allo stadio infantile, e le parole Dio, patria e famiglia, così come vengono intese comunemente, ci riportano allo stadio infantile della nostra intelligenza, della nostra collettività, quella in cui persone che vivono in una violenza totale vanno a importunare Dio per giustificare le proprie azioni. Persone che sono di un maschilismo sfrenato invocano l'idea di famiglia sempre per giustificare il proprio dominio, usano in maniera dispregiativa la parola patria per giudicare l'oppressione, per governare l'oppressione. Un popolo maturo come noi dovremmo cercare di diventare adulto dovrebbe essere molto più disincantato rispetto a questo, dovrebbe sapere che cosa può portare con sé la parola Dio, che cosa può essere la famiglia al di là del luogo della dittatura e che cosa può voler dire patria al di là della cerimonia vuota, della retorica che copre la corruzione, copre le manganellate, copre tutto quanto. Potremmo cominciare a reclamare l'idea di avere un paese al quale corrispondere, dal quale non sentirsi emarginati, messi a lato. Quante volte ci capita di sentirci inutili nonostante il dispiego di talenti che ognuno di noi magari possiede, questo perché abbiamo lasciato andare questa parola alla deriva. I partigiani si chiamavano patrioti, noi fatichiamo a definirci tali, abbiamo lasciato che questa parola finisse in bocche guaste, marce, le stesse bocche che ingiuriano quotidianamente questo paese. Forse vorrei riprendersela, tornare a considerarla.
E tra l'altro un'altra domanda sul disco è appunto il titolo dell'ultimo pezzo è Il modo emiliano di portare il pianto e il lavoro. Appunto, essendo questo un programma che solitamente, a parte oggi, parla di lavoro, cioè, oggi in realtà ne parla comunque, ma in senso più ampio, di lavoro, cioè vorremmo capire il perché di questo titolo, cioè cosa significa, ecco.
Ma questa canzone è nata come gestazione nel periodo del terremoto in provincia di Reggio Emilia e Modena, quando alla devastazione la risposta immediata degli emiliani che l'avevano subita non è stata il pianto, lo scoramento, ma è stata quella di tirarsi sulle maniche e di buttarsi nel lavoro come forma salvifica. Questo è un portato fondamentale di questa terra, come di tante altre terre, intendiamoci, quella di pensare che il lavoro ti mette al centro degli altri uomini. Questo non toglie che ci sono lavori molto pericolosi, lo vediamo quotidianamente, quanti morti accadono, che ci siano lavori umilianti, non intendo nobilitare il lavoro di per sé con questo, ma il lavoro può essere la categoria che unisce gli uomini e che dà la forza per costruire questa tessitura che ci tiene tutti assieme. E ancora una volta di fronte allo scoramento, di fronte a quest'idea di Emilia che abbiamo visto così decadere in questi ultimi decenni rispetto alle immagini che noi ancora vorremmo portare con noi, mi sembra che l'idea di lavorare e non mollarci, non abbandonarsi a questo clima di personalismo, no? Di solitudine vittoriosa, di essere pensare che il mondo sia costituito da una sola persona, cioè noi stessi, e che il tempo cominci con noi e finirà con noi. L'unica difesa che abbiamo di questo è trovare un'identità collettiva che il lavoro ci può aiutare a trovare.
A proposito di identità collettiva, e poi andremo col primo pezzo. E nel libro La trionferà parli del grande contraddittorio del 1910, è una delle prime pagine, primi racconti del libro, e nel quale appunto si termina dicendo il racconto, insomma il capitolo termina dicendo: alla fine non si è saputo dire se sia meglio il socialismo o la democrazia cristiana, se ne parlerà a lungo per giorni, eccetera, ma la gente ha imparato qualcosa, ha imparato a esserci, perché appunto il racconto parla di questo dibattito tra due esponenti del PSI e della democrazia cristiana nel 1910, e appunto anche che gli spettatori erano tutti si contavano il numero di bandiere, quindi se c'erano 10 bandiere rosse ci dovevano essere anche 10 bandiere bianche. Ecco, collegandomi al concetto di bandiera rossa, la bandiera rossa, appunto, come chiederemo anche dopo a Collini, è stata fortemente voluta dagli emiliani. Cos'è che resta di tutto questo e dove sta planando la bandiera rossa in questo momento, usando la metafora che usi nel libro? Ecco.
Sì, nel libro concludo il libro con questa immagine di una grande bandiera rossa, così come ho visto volare nel cielo di Cavriago la notte in cui simbolicamente è stato deciso anche dai comunisti emiliani che era tutto finito, che questo grande sogno ideale legato alla bandiera rossa dovesse andare verso il cielo per salvarsi in qualche modo e per sperare di vederlo ricadere sulla terra tra un anno, tra 100, tra 1000, con un altro colore, con un altro nome, con altre parole d'ordine, con altre idee, però mandare verso il cielo alla speranza che potesse ricadere sulla terra e dare l'avvio nuovamente a una fase di lotta per l'uguaglianza, insomma. E, che cosa rimane? Difficile dirlo, rimane sicuramente nella memoria di molti, che non fanno senso comune, non fanno opinione pubblica, difficilmente troveremo espresse queste idee o queste presenze nei giornali, nelle televisioni, in tutto quello che ci viene spacciato come la vita quotidiana, quando invece, non portando in giro un libro come La trionferà, è facile rendersi conto di quanto i fatti del secolo scorso siano ancora all'interno del cuore delle persone, perché sono persone che non hanno speculato su questo, non hanno condotto una dittatura, non si lasciano incantare dall'idea che il comunismo è un abominio dell'umanità, ma hanno in mente qualcos'altro, hanno in mente che il riscatto tra gli uomini può passare anche da questo, hanno in mente quello che è stato il comunismo all'italiana o ancora di più quello all'emiliana, no? Che è stato un sistema di governo che ha funzionato benissimo per decenni. Insomma, ci sono ancora tante persone che non hanno voglia di farsi incantare dalle marionette e dalle favolette di chi invece osteggia queste parole. E questo non vuol dire nulla, questo non vuol dire che ci si possa costituire in una forza, il tempo scorre, va al di là delle voglie o delle aspettative degli uomini, nessuno di noi saprà che cosa accadrà, ma certo quello che, a cui non stiamo assistendo è che dal crollo del muro di Berlino in avanti il mondo in mano al mercato sta portando rapidamente il nostro pianeta alla rovina completa e non emendabile, e quindi cominciamo a interrogarci sul mondo in cui viviamo.
Assolutamente. E volevo chiederti, come chiediamo a tutti gli ospiti, se c'è una canzone che vuoi mettere e se vuoi anche, può essere anche una tua canzone, può essere una, insomma, una canzone che stai ascoltando molto ultimamente, e se c'è appunto un motivo e insomma, a cosa ti rimanda questa canzone?
Ho una canzone che ho proprio in mente in questi giorni, non sarà facile per voi trovarla, temo, però ci proviamo. Si chiama Grandola Vila Morena e l'autore è un portoghese, si chiama José Afonso. Questa canzone è stata trasmessa in una radio di Lisbona il 25 aprile, la notte che precedeva il 25 aprile 1974, come inizio della rivoluzione. Una volta trasmessa la canzone, i reparti militari che erano pronti al colpo di Stato, per una volta un colpo di Stato non di destra, ma per abbattere un dittatore di destra, questo era il segnale per l'insurrezione. E quindi una canzone che è ancora molto presente nel popolo portoghese ed è una canzone di liberazione per tutti, e quindi se riuscisse a trovarla, credo che questi sarebbero i giorni adatti per trasmetterla ancora.
Trovata. Bravo. Allora, Grandola Vila Morena.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra.
sombre de Marseille, que j'annonce à vie Aïda.
Buonasera e bentornati su Nova Radio, 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Siamo sempre qua con Massimo Zamboni. E...
saluta.
Ciao Massimo. Ricordiamo tra le altre cose che appunto Massimo Zamboni si esibirà a breve il 27 aprile al brillante Nuovo Teatro Lippi con Voce di Popolo. Il Teatro Lippi è il circolo costruito dagli operai della Nuova Opinione negli anni 50, tra l'altro. E l'inizio concerto è 9:30 della sera, costo 14 euro per chi ha la tessera ARCI e 16 euro il biglietto intero. E tra l'altro, a tal proposito, c'è qualche annuncio che ci puoi fare, qualche cosa che ci puoi dire prima dell'evento per renderlo un pochino più accattivante, cioè insomma qualche cosa da sapere prima, un spoiler.
Certo, ma guarda, sarà una quello che io chiamo reading concerto, cioè una serie di letture tratte dalla Trionferà e intervallate da tutta una serie di canzoni che eseguiremo in trio insieme a Cristiano Roveos e Eric Montanari. Per dare l'idea di questo libro, di questa voce di popolo che specialmente nei giorni tra il 25 aprile e il 1 maggio è bene che si alzi ancora una volta.
Ok, tornando un po' al discorso di prima sui simboli, sui anche appunto sulla bandiera rossa che plana, ecco. Nella canzone dei CSI che si chiama, intitolata A tratti, dite: non fare di me un idolo, mi brucerò, se divento un megafono mi incepperò. E poi continua, insomma. In un qualche senso voi decostruivate il valore del simbolo negli anni 90. Nonostante questo, appunto, sia te che Collini, appunto, poi anche che tutti i CSI, CCCP, siete delle figure di riferimento per un certo mondo, appunto. Ti volevo chiedere che valore hanno i simboli e se ce ne sono ancora nel mondo di oggi. Appunto, è una domanda un po' simile a quella della bandiera rossa, capisco, però è un po' declinata in maniera differente.
Ma certo, i simboli insomma sono sempre molto attrattivi o persuasivi, no? Al nostro sguardo, non saprei neanche indicarne qualcuno. Prima abbiamo parlato della bandiera rossa, però sono come delle piccole epifanie, dei flash che ti prendono e ti raccontano tutto quello che sta attorno, ci si raccoglie attorno ai simboli, delle volte anche come ultima ancora di salvezza, di speranza. E questo me ne sono reso conto, ad esempio, a Cavriago, no? Che è il comune protagonista del libro La Trionferà, dove c'è ancora in piazza l'ultimo busto di Lenin che si possa trovare nell'Europa occidentale, e ho visto di persona, andandoci tantissime volte, quante persone vanno in quella piazza attorno a quel simbolo, che non è il simbolo di un uomo storico o di una dittatura o di chissà che, è il simbolo di una possibilità che ancora abbiamo, alla quale non sappiamo neanche dare nome, per la speranza di vivere meglio, di vivere più da uguali, senza queste differenze sempre più grandi che regolano le vite degli uomini. E quindi a volte i simboli vanno veramente al di là del loro significato stretto, assommano su di sé dei significati che diventano importanti per tante persone.
E appunto ora un'altra domanda che so che appunto anche se prima hai detto che non ti piace troppo riconoscerti nella figura del militante, però insomma quello che ti volevo chiedere è mi piace ricordare che appunto in altre occasioni ti sei speso in prima persona per la militanza, appunto penso anche all'occupazione delle officine reggiane, se non mi ricordo male. E com'è fare militanza adesso per uno che ha vissuto la militanza in altri periodi storici? Cioè,
Ma diciamo che quella che io considero militanza l'ho cominciata e conclusa all'interno degli anni 70, quando mi ero iscritto alla Federazione Giovanile del Partito Comunista, per uscirne pochi anni dopo così un po' travolto dall'aria che girava attorno al 1977, insomma, a quel genere di eventi. Questa posso considerarla militanza. Quello che è la mia vita attuale vorrei chiamarla in un altro modo, perché riserverei il termine militante a chi milita davvero, no? A quelli che sono sulle navi nel Mediterraneo, alle Onlus, a quelli che fanno i medici in Africa, in posti terribili, a quelli che si spendono veramente, perché il mio spendermi onestamente è confinato, con tutte le virgolette del caso, ai libri, ai dischi, al pensiero, alle manifestazioni, ai concerti, però non è così quotidiana e non è così altruista, vorrei dire, perché è facile, sai, quando uno si trova con un microfono in mano sul palcoscenico è facile che si autoattribuisca dei valori, dei poteri, che non è vero, non è così. Anzi, io cerco sempre di essere molto castigato da questo punto di vista, perché il microfono e l'esposizione ti danno un potere verso gli altri che non intendo assumere. Un ruolo invece sì, questo posso assumerlo, ma è diverso dal potere. Su queste sono cose su cui rifletto molto.
È un po' come il teatro elisabettiano, il teatro all'italiana. Ti piace stare davanti a quelli che ti lanciano i pomodori? Scusa se scendo di livello,
no,
però.
No, anzi, no. Non mi piace affatto, nel senso che non mi piace la provocazione. Io cerco... ho sempre un rapporto molto fraterno con chi viene ai miei concerti. Magari questo non vale per CCCP, dove invece a volte il livello di scontro è stato anche molto alto. Per me preferisco pubblici piccoli, in cui ci guardiamo negli occhi, in cui condividiamo una serata in termini molto, cioè, molto sentiti, molto fraterni, anche molto passionali a volte. Però accetto anche i pomodori, ma preferisco le lacrime, o addirittura preferisco chi si addormenta.
Va bene. Arrivando in conclusione all'intervista, appunto... Ti faccio questa domanda: cosa farai il 25 aprile e il 1 maggio? Conta che questa domanda la faremo anche a Max Collini, che tra l'altro ci ha detto che il 25 aprile andrà a Montesole, Marzabotto.
Beh, il 25 aprile temo che prenderò l'acqua in piazza Carpi insieme a Vasco Brondi, Brunori, Nada, Cognetti e tanti altri ospiti. Siamo ospiti di una giornata che è stata preparata da Vasco Brondi, e quindi farò un paio di canzoni, una lettura, insomma è il mio modo per esserci. Il 1 maggio, in mancanza di manifestazioni pubbliche, mi dedicherò emilianamente, spero, a un piatto di cappelletti in brodo antifascisti, come si è sempre usato.
Va bene, va bene. Allora, intanto ti ringrazio tantissimo, Massimo, e prima di lanciare il prossimo pezzo, insomma, e voglio ricordare appunto che il 27 aprile c'è lo spettacolo di Massimo Zamboni al Teatro Lippi, e alle ore 21:30, e quindi per chi vuole... Io spero ci sia tanta gente, da quello che so ci sono abbastanza biglietti venduti, e potrete ascoltare lo spettacolo dal titolo Voce di Popolo di Massimo Zamboni, appunto. E secondo pezzaccio?
Beh, ho qui davanti a me l'ultimo vinile di Vasco Brondi, e potremmo partire da lì. Abbiamo appena parlato di condividere assieme il 25 aprile. Potremmo ascoltare Un segno di vita, che è quello che ci chiediamo, che chiediamo a tutti, no? Diamoci segni di vita, non segni di morte o segni di sopraffazione, e non soltanto il 25 aprile. E quindi mi è venuto questa canzone di Vasco.
Allora, Un segno di vita, ringraziamo nuovamente Massimo Zamboni.
Ringrazio io, e ci vedremo a Firenze a presto, il 27.
Ciao Massimo, Un segno di vita di Vasco Brondi.
crede negli scontri degli astri, nei cattivi maestri, nelle vite, nelle morti dei santi, negli occhi dei cervi fermi davanti agli abbaglianti. Crede nell'abbaiare dei cani e che non decidi tu i tuoi desideri. Crede nel risveglio improvviso dei giardini e dei vulcani. Poi corre tra le cose che non sa decifrare, indecisa se aprire o chiudere il cuore. Crede in quegli occhi che non la fanno dormire e che ora che è sola si dovrà arrangiare. Crede in chi grida nei dischi che c'è vita al di là degli schermi. Ma Sara troverà un po' di buona sorte e la fame, la sete di vita, le chitarre distorte. Poi ritroverà l'amore e gli altri disastri, qualcuno che grida, arrivano i nostri. Crede nei superpoteri e che non siamo né di oggi né di ieri, ma di un'era immensa, e guarda il cielo quando si sente persa. Poi si ferma tra le cose che non sa decifrare, telecamere che riprendono scene d'amore. Crede negli aerei pronti per partire e che ora che è grande si dovrà arrangiare. Crede in chi viene dal niente con i pronostici contro e un fuoco dentro. Ma Sara troverà un po' di buona sorte e la fame, la sete di vita, le chitarre distorte. Poi ritroverà l'amore e gli altri disastri, qualcuno che grida, arrivano i nostri. Corre tra le cose che non sa decifrare, indecisa se aprire o chiudere il cuore. Crede in quegli occhi che non la fanno dormire e che ora che è sole e grande si dovrà arrangiare. Ma Sara sfonderà tutte le porte e la fame, la sete di vita, un vecchio pianoforte. E poi sentirà ancora un fuoco dentro, un fuoco che brucia, ma illumina tutto, che brucia, ma illumina tutto.
Sabato 27 aprile al brillante Nuovo Teatro Lippi, Massimo Zamboni presenta il suo concerto Con Voce di Popolo, un ragionamento collettivo sull'idea di patria. Il fondatore dei CCCP salirà sul palco con Cristiano Roversi e Eric Montanari nell'ambito della rassegna Brillante Is Festival, organizzata da Music Pool in collaborazione con Arci Firenze. Ingresso 16 euro, 14 ridotto soci Arci. Biglietti su Ticket One.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A11 tra Firenze Ovest e Prato Est troviamo code in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna coda per traffico tra Firenze Nord e il BU1 variante. Incidenti in A1 tra Calenzano e il BU1 variante di Valico in direzione Bologna al chilometro 276. In A12 tra il bivio A12 di Ramazione per Livorno e Pisa Centro in direzione Genova, code a tratti per lavori. Infibilita la Stassigna Firenze Scandicci in direzione Firenze, code a tratti dovute al traffico intenso. Coda per viabilità esterna congestionata in uscita la Stassigna per i mezzi che provengono da Firenze. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Prato e Firenze Castello, i treni sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Salve a tutti, siamo qui su Nova Radio 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. E qui con noi abbiamo Max Collini. Ciao Max.
Ciao a tutti.
Allora, una breve biografia di Max Collini. Max Collini ha fatto l'esame di seconda elementare nel 1975, quando il socialismo era in espansione. È stata la voce narrante degli Offlaga Disco Pax dal 2003 al 2014 e successivamente per gli spartiti, arrivando a collaborare anche con tanti altri progetti, tra i quali I Soviet più l'elettricità, Propaganda Live e Herdem Amademe, Compilation Benefica in memoria di Lorenzo Orsetti, sostenuta economicamente tra gli altri anche dall'Arci Firenze. Nella vita di tutti i giorni fa l'agente immobiliare e litiga con Morgana, la poliziotta che tartassa di multa la sua Golf con lo sticker di Lula del 94. Giusto?
Ok. Dettagli, diciamo.
Dettagli. E recentemente ha scritto con Arturo Bertoldi un libro chiamato Storia di antifascismo senza retorica, che rimette al centro il tema della militanza e della trasmissione di certi valori e certe storie, senza che queste risultino troppo pesanti, partendo da un punto di vista di chi queste storie le ha masticate per una vita intera nella vita culturale di un luogo come Reggio Emilia, che è una storia chiara e ben definita. Arrivando alle domande, appunto, come vedi il tema della trasmissione della militanza in chiave generazionale? Com'è che una persona come te, cresciuta negli anni Ottanta, viveva la militanza, e come la viva una persona che cresce in questo periodo storico, quello attuale? E se questo in qualche modo è collegato anche all'idea di come nasce il libro che hai scritto con Bertoldi?
Allora, la militanza è un argomento un po' delicato per me. Io sono stato un militante politico, un militante di partito, intanto quando c'erano i partiti negli anni Ottanta, prima della caduta del muro di Berlino, quindi sono stato un militante nel PC. Ora, è un'epoca in cui in qualche modo appartenere a un partito politico come il Partito Comunista Italiano, cioè, aveva un profilo, aveva una dignità, aveva un senso, anche in un'epoca di riflusso come furono gli anni Ottanta. Io capisco che un ragazzo di oggi la militanza in un partito sia quasi una scelta difficile, quasi surreale, cioè è difficile immaginare che un ragazzo di oggi, uno studente, dedichi la sua esistenza a un partito così come sono strutturati i partiti di oggi. È più facile che una persona oggi dedichi il suo tempo, se gli interessa la politica, in alcuni movimenti molto importanti in questo periodo, il movimento femminista, il movimento pacifista, il movimento legato ambientale, legato alla tutela dell'ambiente, che sono luoghi dove forse un ragazzo che oggi ha 15, 17, 20 anni possa riconoscersi. Dubito che qualcuno si riconoscerà anche, certo, nella giovanile del PD, ma mi sembra una cosa di complicata, insomma, ecco. Quindi in realtà più che di militanza parlerei di consapevolezza culturale. E quindi in questo senso c'è il lavoro che abbiamo fatto io e Arturo Bertoldi con questo libro e in generale con le nostre miti esistenze.
Certo, sicuramente il cambio è dalla figura del militante alla figura della persona collegata a un solo e soltanto, diciamo, movimento, e quindi la militanza che diventa attivismo. Poi volevamo chiederti perché questo titolo e qual era l'obiettivo di questo libro rispetto al tema dell'antifascismo e della retorica.
Il titolo credo che sia, come dire, un biglietto da visita del libro. Il tentativo mio e del mio coautore Arturo Bertoldi era di proporre degli argomenti e dei contenuti che fossero il meno retorici possibile, perché la parte istituzionale del 25 aprile, in generale dei valori della Costituzione, della Resistenza, viene ricordata spesso con un linguaggio e un approccio molto appunto istituzionale, che inevitabilmente diventa retorico. Non ho niente contro la retorica, semplicemente mi immagino quale difficoltà possa essere comunicare questi contenuti quando chi ascolta queste cose abbia 20 anni o 30 anni o 25 anni o 17. Cioè, io me lo ricordo come affrontavo lo studio del risorgimento alle scuole superiori negli anni 80. Cioè, lo sentivo una cosa terribilmente lontana, erano poi poco più di 100 anni, ma mi sembrava veramente una roba marziana, completamente avulsa dal mio contesto, dal luogo in cui vivevo, dal senso della mia esistenza. lo comprendo, è normale che sia così. Quindi posso immaginare che per un ragazzo di 20 anni di oggi, che è cresciuto con l'Europa unita, è nato che c'era già l'euro, vive la democrazia e i diritti personali come acquisiti da sempre perché fanno parte del suo DNA, e legge o gli raccontano queste storie e le sente lontane da sé. A maggior ragione se lo si fa solo sui libri di storia, solo in un modo accademico e con la retorica legata al fatto che la nostra Costituzione è un po' come per chi una volta ha fatto un'Unità d'Italia gli raccontavano lo Statuto Albertino, vabbè, è quello che c'ho e me lo piglio. Cioè, temo che bisogna cercare per coinvolgere le nuove generazioni altri linguaggi e anche un altro modo di porre le cose, appunto, meno istituzionale, meno retorico, più legato alla sostanza delle cose. Poi mi rendo conto che è un compito immane, che non è che io Arturo, che non c'è neanche degli storici, possiamo, come dire, portarlo a compimento in assoluto. Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di cambiare il linguaggio, di cambiare le storie e di non limitarci a un lungo elenco di battaglie militari in cui alla fine partigiani male armati, male in arnese, al costo della loro vita, hanno conquistato la libertà. E, per carità, eroi assoluti e tutta la mia stima, però forse non è sufficiente per coinvolgere nuove generazioni.
Il tema della puntata è riscoprire la militanza, il sentirsi parte di una storia, appunto come avrebbe detto qualcuno un po' di tempo fa, che viene da lontano e va molto lontano. E Zamboni, il chitarrista di CCCP, nel suo libro La Trionferà dice che con la dissoluzione del PC è come se una bandiera rossa è salita in cielo scomparendo dal Reggio Emilia, con la speranza che questa un giorno planando nell'aria riscenda in terra e riporti quella speranza di cambiamento che si portava appresso. E sei d'accordo con questa visione un po', direi quasi nostalgica, o comunque con questa visione? E poi quali sono le prospettive invece secondo te, anche collegato a questo ragionamento che facevi poc'anzi sulla questione del linguaggio, che è un aspetto che secondo me va detto, ma è cruciale in generale della sinistra in toto.
Io non sono né uno scrittore né un poeta come Massimo Zamboni, che stimo moltissimo, in quel libro mi ha coinvolto molto, l'ho letto due volte, insomma, l'ho anche presentato in un paio di occasioni insieme a lui come presentatore e in dialogo con lui. C'è un aspetto poetico che io non riesco a raggiungere, però ne comprendo il senso anche del breve stralcio che avete letto. Io la questione della militanza, ripeto, è una questione legata alla identità e alla passione. Cioè non puoi avere una militanza che è slegata da un'identitarietà, da un riconoscersi in qualcosa e in una passione politica. Ora, io dubito che si possa raggiungere in questo momento una passione politica legata al sovvertimento dello stato di cose esistente in termini assoluti o in termini astratti. Credo che sia più facile che vedremo, sarà più facile vedere la fine del mondo che non la fine del capitalismo, almeno nell'Europa occidentale. E non credo che nessuno abbia voglia di combattere per questo, cioè per la fine del capitalismo. Io sono diventato negli anni, non vorrei deludere qualcuno, una sorta di socialdemocratico, che una volta era una bestemmia, e ho fatto mia la frase che credo, che adesso non vorrei sbagliare la citazione, quindi ditelo voi chi l'ha detta, che la pecora va tosata, che non va ammazzata, e che probabilmente la democrazia e la libertà personali sono un bene non oggetto di scambio e di rinuncia, nel senso che io non sarei più disposto a rinunciare alla mia libertà personale in ragione di una maggior necessità di coltivizzazione degli strumenti di produzione, dei mezzi di produzione. E non sono un comunista ideologico, sono un uomo del mio tempo, conosco i rapporti di forza, ma ci sono tantissimi temi in cui la militanza e anche, come dire, il portato politico dei partiti o di chi rappresenta i cittadini devono essere testimoniati. Se non c'è militanza, se non c'è movimento su certi temi, il trionfo non della bandiera rossa ma del capitalismo sarà eterno e non sarà contrastabile. Però bisogna che poi questa militanza abbia un senso e sia una roba comprensibile, una volta c'era il PC, da solo, come dire, giustificava una militanza. Il PC non c'è più e la militanza deve diventare una, cioè, per assurdo, è molto più difficile fare la scelta della militanza oggi che 50 anni fa, per ovvi motivi. Per me militare nel PC era sufficiente, non è che volevo degli assessorati o volevo delle cariche, mi interessava che esistesse e che sì, e quelle idee avessero la loro legittimità. Sto facendo un po' un commento confuso, ma spero che qualche cosa di quello che sto dicendo vi arrivi.
No, chiaro, qualcosa è arrivato, almeno a me personalmente è arrivato. Ti faccio una domanda prima dello stacco musicale e poi dopo metteremo una canzone. Come va il tour, nel senso il tour delle presentazioni? Ho visto che sei molto, cioè, ogni 2-3 giorni posti su Facebook una data o su Instagram una data nuova, quindi almeno virtualmente ti vediamo molto 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 provato, anche tutte le foto che pubblichi nei posti diversi, come mi sembra una chiesa sconsacrata a Vicenza, se non mi ricordo male.
Consacrata, amico, consacrata.
Consacrata.
Era consacrata. Ci vuole leggere Sendero Luminoso in una chiesa consacrata, è stata una delle esperienze più surreali della mia esistenza artistica, diciamo, ma non solo artistica. È un periodo incredibile. E tra il libro e il tour che sto facendo, Storia antifascista antiretorica, è il tour che ha prodotto, quello spettacolo ha prodotto il libro, quindi non è uno spettacolo tratto dal libro, ma è un libro tratto dallo spettacolo che ne ha sviluppato dei contenuti, e tra date del tour e presentazione del libro, oggettivamente sono quasi una al giorno da diverse settimane e continuerò con questo ritmo almeno fino alla fine di maggio. E devo dire che a tantissimi anni che non mi capitava di avere così tanti impegni, così tante richieste, probabilmente il tema che quando abbiamo iniziato a ragionare su questo spettacolo e su questo libro sembrava un po', come dire, agé e non così interessante, non così attuale, per varie vicissitudini politiche lo è diventato, e questo anche in mancanza di tanti interlocutori esposti su questo tema porta che arrivino tante richieste, non solo perché c'è il 25 aprile, ne ho avute tante prima e ne avrò tante durante l'estate, e penso che durante l'autunno io starò in tour con questo spettacolo tutto l'anno, continuerò ancora per un paio di mesi le presentazioni del libro, il libro che è stato ristampato 2 volte in un mese e mezzo, e sta andando benissimo anche in libreria incredibilmente, mentre io immaginavo che fosse una cosa che potesse avere un riscontro ai miei spettacoli, cioè sul mio pubblico, in realtà non è solo questo. Presenterò il libro alla Feltrinelli a Firenze il 23 di aprile. Già il fatto che Feltrinelli mi chiede una presentazione, uno l'ho già fatta a Verona, l'altra libreria Feltrinelli, la dice lunga sul fatto che probabilmente in questo momento grandi interlocutori di questo tipo, libri di questo tipo ce ne sono, ma non poi così tanti. Però questa cosa un po' mi sconforta, cioè, da una parte sono contento, diciamo così, per la mia piccola carriera artistica, ma sono un po' preoccupato in generale, diciamo, ecco.
Certo, e invece qual è la risposta delle diverse generazioni o comunque del pubblico in generale, ecco, perché poi la seconda parte della domanda era questa.
Allora, c'è un'attenzione assoluta e probabilmente c'è anche un modo diverso mio di porre questi temi. Anche nelle storie più, lo spettacolo sono circa una dozzina di episodi, adesso non ricordo bene il numero, e c'è un coinvolgimento, secondo me, emotivo molto forte, ma è quello che ho sempre cercato, cioè quello di coinvolgere il pubblico, parlo in generale dello spettacolo, e coinvolgere il pubblico e farlo immergere in queste storie, che sono storie sconosciute, non sono storie note, e quindi sono cose nuove per chi le ascolta quasi sempre, tranne un paio di passaggi che sono legati invece alla mia storia artistica personale, magari se leggo il testo di Sensibile degli Operai di Scopax, che c'è lì, qualcuno lo conosce di sicuro. E il coinvolgimento emotivo è fondamentale, ci sono anche momenti di leggerezza, è sempre stato il mio tentativo letterario, tra virgolette, di proporre anche argomenti molto forti, episodi molto forti, molto drammatici, ma dandogli sempre un taglio di sopportabile leggerezza, in modo che sia una cosa che si acquisiscano anche con un po' di ironia, insomma è un po' la mia cifra stilistica sostanzialmente. Alle presentazioni c'è moltissima gente, alcune di queste presentazioni di fatto si trasformano in spettacoli, perché poi leggo delle cose, c'è un'attenzione, credo che ci sia un grande interesse per questo tema, che ne dicono quelli che ci governano, cioè vagli a raccontare che roba di 80 anni fa, eppure l'interesse sul tema è ancora molto forte, e credo che sia una questione principalmente culturale, etica e morale. Perché? Perché poi tutto il nostro sistema politico istituzionale è stato costruito sulla nostra Costituzione, che è la Costituzione antifascista. Questa sì che è una frase retorica, però è una sostanza, e quando questa cosa viene messa in discussione, perché ci sono altre cose che interessano di più che non l'architrave costituzionale su cui noi abbiamo costruito i nostri 80 anni di pace post-bellica, capisco che qualcuno comincia a preoccuparsi, ed è che, ripeto, è una questione culturale, riguarda tutti, sia quelli che se ne interessano che no. Comunque sia le presentazioni che gli spettacoli sono sempre pieni di gente, e qualcosa vorrà dire. E penso che non voglio dire soltanto che ci sono persone che mi vogliono bene come artista. Naturalmente non posso negare che sì, ci sono più quarantenni o cinquantenni che ventenni, ma questo riguarda anche il fatto che il mio rapporto artistico con il pubblico è legato a quella generazione piuttosto che a quella nuova. Non sono un trapper, sostanzialmente.
Anche se varie volte hai cercato di diventarlo, seppur a tuo modo, su propaganda.
E... con una certa dose di ironia, naturalmente.
Allora, noi siamo soliti far scegliere delle canzoni ai nostri ospiti. Ti chiedo quindi quale brano vuoi mettere e per quale motivo, poi faremo l'intervallo musicale.
Segnali di vita di Battiato.
Ah, perfetto. Segnali di vita di Battiato.
Molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Fondo per le stelle, lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente, è colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti.
Thank you. Siamo tornati su Nova Radio 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello, sempre qua con Max Collini. Ciao Max.
Ciao Max.
Tutti, sempre, sono sempre qui, sempre in linea.
Ne approfitto io per una domanda. Tu hai fatto riferimento alla socialdemocrazia e ci sono due riferimenti a loro volta al tour che hai fatto, dove leggevi l'Indy, dove leggi a un certo punto anche Palme di Claudio, come si pronuncia.
Le tue gambe,
esatto. Se no, io Palme, perché fa riferimento a Palme, e la domanda è proprio su Olof Palme, che ha un racconto, comunque un riferimento in storia di antifascismo senza retorica, e quindi la domanda: perché questo riferimento?
Sono sempre stato molto affascinato dalla socialdemocrazia del nord Europa, soprattutto quella svedese, che è un po' un modello di riferimento anche per dei partiti come, che vedeva la socialdemocrazia un po' come fumo negli occhi per i partiti comunisti del sud dell'Europa. E in realtà, insomma, il percorso della socialdemocrazia svedese e del suo leader più importante, Olof Palme, credo che sia comunque un percorso di grande importanza costruito in quel paese per 30 anni. Un benessere legato anche a situazioni geografiche, economiche, geopolitiche, per carità, non voglio semplificare, però con un'idea di una visione collettiva di quella società molto interessante, una società che peraltro non era, come dire, solitamente una società aperta. Stiamo parlando di un paese abbastanza isolato, e quindi il lavoro fatto dai socialdemocratici svedesi è stato un lavoro importante per portare politiche inclusive, di apertura, di investimenti. L'esperienza della socialdemocrazia svedese si è interrotta brutalmente con l'assassinio di Olof Palme, credo nell'86, non si è mai saputo chi ha ucciso Olof Palme, venne ammazzato per strada a Stoccolma di sera, dove stava facendo scorta, non è un paese soggetto agli anni di piombo come è stata l'Italia, è un paese poco violento, molto equilibrato, come spesso i nordici, e sono sempre stato molto affascinato da quella storia e da quel personaggio, soprattutto la biografia di Olof Palme, una biografia interessantissima, per alcuni aspetti può essere paragonato per importanza a Willy Brandt, anche se ha avuto un ruolo diverso rispetto a quello che ha avuto Willy Brandt per la socialdemocrazia tedesca, e comunque che è un gigante del Novecento e che ha generato poi tutta una serie di eroi letterari di cui parlo nel libro. Stieg Larsson, molto top, ma in realtà compagno vero, che criticava la socialdemocrazia da sinistra. Henning Mankell, che è scomparso di recente. Quindi ho una passione anche letteraria e storica per quel mondo e l'ho fatta mia con quell'episodio, quel racconto, che è appunto una riflessione sulla socialdemocrazia tout court, quindi non soltanto su quella svedese in generale, e in cui cito anche Olof Palme. La citazione invece nel brano di Claudio, cantautore indie degli ultimi anni, che si intitola Le tue gambe, a un certo punto parla di Palme, e quindi ho fatto una battuta ironica su quel brano, legata a Olof Palme, ma in realtà il brano non citava Olof Palme, ce l'ho buttato io dentro un po' forzatamente per fare una battuta ironica. Era uno spettacolo molto molto leggero e molto diverso da storie di antifascismo senza autorità.
Hai una qualche altra storia che vuoi spoilerare a qualcuno del tuo libro, magari in 2-3 minuti sviscerare velocemente, per fare un po' una piccola anteprima, dai?
Una delle storie più straordinarie, comunque, che io trovo straordinaria, non l'ho scritta io, quindi lo posso dire, è un giudizio, è una storia scritta da Arturo Bertoldi. Per chi non lo sapesse, Arturo Bertoldi è l'unico scrittore che ha scritto un testo degli Offlaga di Scopax che non sia io. L'unico testo degli Offlaga non mio è Cinnamon, ed è stato scritto da Arturo Bertoldi, non da me. Chi ha i vinili, i CD originali può leggere questa cosa, può verificarla, perché non mi sono mai appropriato di ciò che non era mio. E una delle storie che ha scritto lui, che amo di più, si intitola A ognuno il suo Toblerone. Non c'entra niente col Toblerone degli Offlaga, ma racconta uno straordinario viaggio in Unione Sovietica un attimo prima del crollo del muro di Berlino, della fine e quindi del golpe che ci fu poi anche in Unione Sovietica, in cui si respira tutto lo sbriciolamento di quel mondo, sbriciolamento che in parte possiamo vedere anche in un documentario straordinario legato al viaggio dei CCP in Unione Sovietica alla fine degli anni Ottanta, Kissing Gorbaciov, e infatti poi in questo racconto si parla di Gorbaciov. È un racconto stupendo, secondo me, su come si possa andare in Unione Sovietica con ancora nel cuore tutta l'idea di quel mondo in cui il socialismo è realizzato e tornarsene a casa con la percezione che quel mondo stava scomparendo. È un racconto esilarante e triste nello stesso momento, e secondo me uno dei momenti più alti del libro. Non lo spoilerò del tutto perché altrimenti poi non vi divertite a leggere.
No, no, infatti, tra l'altro, libro consigliatissimo, io l'ho letto, un po' una piccola raccolta di varie storie che uno dice che cosa stupida, invece è bellissimo perché fa rientrare proprio dentro tutto il senso di cos'era la militanza, penso. Io, non avendola vissuta, essendo molto giovane, però questo è quello che c'ho un po'... diciamo, preso. Dopodiché...
Però vorrei dirti questa cosa qua. La militanza è stata anche nell'epoca del PC, negli anni 80 soprattutto, anche una grandissima rottura di coglioni. Quindi non mitizzare va bene, ma sappiate che non è che vi siete poi persi, non è che abbiamo perso, Abbiamo perso. Quindi, voglio dire, grandissimi momenti di formazione, ma anche grandissime rotture di base, te lo giuro.
No, no, beh, immagino.
Non sono stati solo grandi successi.
No, no, beh, immagino. E poi nulla, un'ultima battuta finale. Io un po' di giorni fa sono andato a fare una camminata, ispirandomi a un tuo pezzo, e sono tornato a casa completamente bruciato dal ghiacciaio e da un lago ghiacciato che non, in questo momento non conteneva la resistenza del chirocefalo perché stava dormendo, però noi siamo andati lì a sostegno della resistenza del chirocefalo contro la forestale, e proprio in ricordo di cosa è la militanza, cosa poteva essere anche la militanza. No, scherzo, a parte le cavolate, ti ringraziamo tantissimo, lo dico a nome di questo gruppo che ti è venuta la pazza idea da una vostra canzone di andare.
Quindi siete andati al lago di Pilato.
Sì, esatto.
È una turistica complessa, non ci sono seggiovie, non ci sono funivie,
no, infatti...
camminare.
Proprio vedevamo in tutti i modi.
Quasi 2000 metri di quota, non toccate il lago, non mettete i piedi nel lago perché è protettissimo, perché è solo un metro d'acqua e ci vive il chirocefalo, poverino, però è un posto del cuore che adoro tantissimo, è uno dei posti penso più belli d'Italia, sia il Monte Vettore, la piana di Castelluccio, tra l'altro drammaticamente sconvolti dal terremoto del 2016.
Esatto, infatti per arrivare, almeno partendo da Firenze, si passa da un paese completamente ancora... con tutti i sostegni agli edifici per non farli crollare, ecco. Parte questa cavolata proprio in extremis. Vai, Mattia.
Dove vai il 25 aprile? Ci siamo vicini alla festa di liberazione.
Allora, ho lavorato molto per ottenere questo risultato, veramente molto, molti mesi. Io e Yuka Reverberi, quindi con lo spettacolo Storie antifascismo senza retorica, musicato da Yuka Reverberi, il mio sodale in Spartiti, in esperienza di Spartiti, saremo alle ore 13 circa, forse 13.30, a Montesole, che è uno dei luoghi simbolo della storia della Seconda Guerra Mondiale, ed è vicino a Marzabotto, quindi il santuario di Marzabotto, insomma, sarà... Non sono mai stato, nel senso che non sono mai stato il 25 aprile a Marzabotto, a Montesole, e quindi sarà un'esperienza, penso, molto molto forte, e ci tenevo tantissimo quest'anno, con questo spettacolo, questo libro, poter andare a Montesole, ce l'ho fatta, sono molto contento.
Cioè vai a ufficiare praticamente, è una specie di
vado a fare questo spettacolo, dopo di noi ci saranno gli extraliscio, quindi ci saranno tante cose in quella giornata, come sempre accade, però sono molto contento di avere questa opportunità e devo ringraziare anche la sindaca Valentina Cuppi che alla fine ha accettato la nostra proposta.
Arrivando alle conclusioni, tra l'altro, appunto, come diceva Mattia, la figura del sacerdote dell'antifascismo ultimamente, anche dopo... l'evento a Vicenza ti si addice molto, e ti ricordiamo nuovamente che il 23 sei a Feltrinelli a Firenze a presentare il libro alle ore 18, e nuovamente ti chiediamo che canzone in generale ti piacerebbe ascoltare dopo l'intervista e per quale motivo.
Allora, non mi ero preparato questa cosa, quindi ho un attimo di smarrimento. perché in questo momento nella mia testa si stanno appastellando mille canzoni. Vi chiedo una canzone che non vi aspettereste mai da me, e quindi mettete Avrai di Claudio Baglioni, una canzone che adoro e che riguarda la nascita di un figlio che io purtroppo per mille ragioni della mia esistenza privata non ho avuto, e che riguarda una frase straordinaria di quella canzone, che è: avrai un erario per sentire che la guerra.
Allora, salutando Max Collini, Avrai di Claudio Baglioni.
Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto, grigli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di telline, e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non aver amato mai abbastanza. Siamo l'amore, avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifoglie e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e bruciata, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare. Avrai carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica domani. E avrai gli scorci chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, e una radio per sentire che la guerra
se amore, 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 amore avrà.
Bentornati su Nova Radio 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Sempre qua Ruben Zappoli a parlare nel programma Le vite degli altri. E appunto mi ritaglio questi ultimi 2-3 minuti per fare un attimo un sunto. E intanto scusarmi per aver messo il brano sbagliato suggerito da Massimo Zamboni, perché ho messo Illumina tutto invece che Un segno di vita di Vasco Brondi. Però comunque penso abbiate apprezzato ugualmente un brano altrettanto bello. Sfortunatamente non quello che Massimo voleva, però vabbè. E poi ricordo che il 27 aprile c'è lo spettacolo al Teatro Lippi di Zamboni, spettacolo dal titolo Voce di Popolo. Ora inizio concerto alle 21.30. Costo del biglietto intero 16 euro, 14 per chi ha la tessera ARCI. Invece ricordo con altrettanto piacere che domani, il 23 aprile, alle ore 18, ci sarà il Filmacopia alla Feltrinelli in Piazza della Repubblica con Max Collini e Arturo Bertoldi, che presenteranno il loro libro Storia di antifascismo senza retorica. E con questi ultimi 2 minuti che mi sono ritagliato vi faccio i miei auguri di buona, io la chiamo settimana santa del lavoro, insomma buono 25 aprile e buon primo maggio, e ci si vede tra 2 lunedì.